State ascoltando SBS Italian.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Sono veramente lieto di potervi presentare Fortunato Ortombina, musicista, ricercatore, accademico e oggi sovrintendente e direttore artistico della Fenice di Venezia. Lo abbiamo invitato per parlare principalmente di Giuseppe Verdi. Lo facciamo in quanto il maestro Ortombina è uno dei maggiori esperti internazionali sulla vita del grande compositore di Busseto. Tra il 1988 e il 1990 ha collaborato al Festival Verdiano con ricerche e pubblicazioni sulla cultura musicale parmense al tempo della formazione di Giuseppe Verdi. Dal 1990 fino al 1998 ha lavorato presso l'Istituto Nazionale di Studi Verdiani con particolari responsabilità sia per lo studio e la trascrizione degli autografi del compositore sia per la pubblicazione della corrispondenza con Giulio Ricordi, Salvatore Cammarano e Antonio Somma. In questo periodo il maestro Ortombina ha pubblicato l'unico autografo oggi conosciuto di Giuseppe Verdi su un testo di Alessandro Manzoni, Sgombra o Gentil, uno studio sulla creazione del Rigoletto e parte della biografia verdiana pubblicata su Verdi, un CD edito da De Agostini. Oggi con il maestro Ortombina, per la prima volta, confessa lui stesso, scopriremo se Verdi ha lavorato su uno spartito musicale per il King Lear di Shakespeare, opera che sognava un giorno di mettere in scena, e che cosa potrebbe essere accaduto a questa opera incompiuta del grande compositore. Ma iniziamo parlando del Teatro La Fenice, il canale YouTube, l'archivio storico e alcuni aneddoti. Al maestro Ortombina ho chiesto di presentarci il ricchissimo sito web della Fenice di Venezia.
Sì, guardi, noi abbiamo sempre pensato che La Fenice non deve sentirsi solo il teatro di Venezia. La Fenice è un teatro del mondo. Ora, il fatto stesso che lei mi stia telefonando da Sydney, questo veramente mi fa un grandissimo piacere, perché quello che noi cerchiamo di fare, e l'abbiamo fatto moltissimo con il sito internet che abbiamo sviluppato ancora di più proprio durante il periodo della pandemia, al punto che siamo assolutamente il nostro canale YouTube con 107.000 abbonati è quello che ha il maggior numero di abbonati in Italia, okay? dei teatri italiani, quindi abbiamo abbonati poi di fatto da tutto il mondo. E questa cosa dello streaming che ci consente di raggiungere persone lontane, e questo ci dà molto conforto. Ogni volta che facevamo i concerti in streaming durante la chiusura, leggevamo i commenti che arrivavano in diretta sul canale YouTube, veramente da ogni parte del mondo. È stata la prima condizione che ho posto quando abbiamo fatto questo sito. Il sito deve essere una cosa che consente a tutti di raggiungere La Fenice, e La Fenice tramite il sito deve raggiungere tutti. E questa è una cosa poi che è un grande sforzo, ma che poi ci ripaga appunto della vicinanza che ci viene testimoniata con interviste come questa, con tanti messaggi, con tanti spettatori che poi riescono a raggiungere Venezia e prendono il biglietto per La Fenice, con tante donazioni che riceviamo da tutto il mondo. E così dobbiamo intenderci, perché l'opera lirica che noi, della quale noi italiani dobbiamo non solo andare fieri, ma l'opera lirica è nata in Italia. L'opera lirica è un prodotto del pensiero, della sensibilità e della cultura italiana, va bene? E anche tutti i compositori, che siano russi, francesi, tedeschi, piuttosto che inglesi o americani, comunque per quello che riguarda l'opera lirica, fanno sempre i conti con l'opera italiana, discendono tutti da lì. E questo ci deve dare anche un senso, come dire, di responsabilità che abbiamo soprattutto verso di noi, verso quella che è la nostra cultura. E la cultura non può stare fuori dalla vita nel momento in cui la vita deve riprendere. E quindi dicevo appunto il sito è la cosa che ci ha consentito questo. Poi ci saranno anche altri sviluppi perché apriremo anche una web radio sul sito. Adesso ci stiamo lavorando.
Ci fa concorrenza.
No, insomma, però insomma sarà un altro modo per stare insieme. Ecco.
Certamente. Senta, intanto per chiarire ai nostri radioascoltatori, perché l'ho definito veramente stupendo, è perché attraverso il vostro sito si ripercorre un po' tutta la storia del teatro e se vogliamo anche dell'opera lirica, perché per quanto riguarda la Fenice possiamo andare indietro fino al 1789 addirittura, mentre per il teatro Malibran si arriva addirittura al 1678. Ecco, ci parli di come è nata questa idea di creare questo archivio storico?
Guardi, il nostro archivio, la nostra storia è piena di riferimenti proprio autentici, come non so, la Traviata, ad esempio, di Giuseppe Verdi è stata scritta per il teatro La Fenice. L'orchestrazione della Traviata, Verdi l'ha fatta, ha completato la partitura stando seduto in sala, perché nella sala della Fenice, perché voleva che comporre la musica nella stessa area dove poi sarebbe risuonata, dove poi gli spettatori l'avrebbero ascoltata. Ma la cosa prodigiosa è l'immensità del repertorio, l'immensità di quantità di compositori, di opere e di brani sinfonici e di brani di musica sacra che sono nati alla Fenice, che sono nati tra la Fenice e il Malibran. Ora, se pensiamo che il teatro Malibran, che come diceva lei è di più di cento anni più vecchio della Fenice, ai primi del Settecento ha avuto Georg Friedrich Händel, che poi è andato a Londra ed è diventato una star più grande di Michael Jackson, ma è venuto a scrivere un'opera, l'Agrippina di Händel, ha avuto la prima al Teatro Malibran. Allora, Venezia è sempre stato, innanzitutto è stata la città in cui c'è stato per la prima volta nella storia si è aperto un teatro a pagamento, che non fosse più l'opera non fosse più un intrattenimento per privati, ma una cosa dove potevano andare a tutti. Questo è avvenuto a Venezia nel 1637. E quindi, come dire, nel tempo questa capacità di Venezia di attirare pubblico da tutto il mondo, non solo per la musica, ma per le sue opere d'arte, per la scultura, la pittura, le grandi scuole, dei coloristi veneti, insomma, oltre che la letteratura, oltre che essere sempre stata una città anche come luogo di incontro di gente d'affari, e questo naturalmente costituiva uno sprone per l'industria musicale a produrre in un sistema industriale sempre più in concorrenza, perché nel 600, alla metà del 600, c'erano più di 20 teatri d'opera aperti ogni sera, dove da una parte si faceva un'opera di Monteverdi, dall'altra parte si faceva un'opera di Cavalli per fare concorrenza. E tutto questo ha prodotto un repertorio immenso del quale disponiamo e che ci rendiamo conto costituisce una grande suggestione per lo spettatore venire qui dove la musica è nata. Ecco. E ovviamente lo streaming ci consente di far sentire tutte queste cose, insomma, di farle arrivare, lasciando poi ad ognuno la speranza poi di venire a sentirle dal vivo, perché la Fenice e il Malibran, so di non esagerare se dico che sono tra i teatri più belli del mondo.
Certo, assolutamente. E basta guardare le immagini che sono sul sito e uno si affascina, veramente si innamora dei due teatri, non sa quale scegliere.
Sì.
Lei ha menzionato Verdi e la Traviata, che sappiamo venne messa in scena, oddio, non ottenne grande successo, ma venne messa in scena alla Fenice di Venezia, questa è la prima volta. E nella presentazione ho detto che lei, maestro Ortombina, è uno dei più grandi esperti internazionali sulla vita di Giuseppe Verdi ed ha anche potuto fare ricerche, beato lei, sui suoi documenti originali. Com'è nata questa sua passione per la ricerca su Giuseppe Verdi?
Guardi, Verdi è stato il primo compositore al quale io mi sia accostato come musicista, perché quando suonavo nella banda del mio paese all'età di 10 anni, il primo brano che ho eseguito è stato il Va pensiero di Giuseppe Verdi. E poi l'opera si ascoltava a casa, mia madre mi accompagnava all'Arena di Verona, perché abitavo da quelle parti, a vedere le opere fin da piccolo. Quindi diciamo il teatro musicale è sempre stato una cosa che mi ha preso sia come musicista e poi anche come... Ho sempre avuto interesse alla macchina del teatro, diciamo così. E poi ho avuto la fortuna di coltivare poi i miei studi, quelli accademici, nella città di Parma, dove c'è una grande cultura verdiana e dove ha sede l'Istituto Nazionale di Studi Verdiani, dove mi ritrovai con una posizione di ricercatore, di archivista, che mi portò ad essere una delle pochissime persone al mondo che potevano andare nella villa di Sant'Agata a vedere gli originali. E questo, devo dire, è una cosa che quando si comincia poi è una ricerca che ti prende e che non smetterai mai di fare, insomma. E perché a te, il fascino di entrare anche solo nella calligrafia di Verdi, ma poi scoprire come componeva la musica, come viveva, quali erano i suoi rapporti con il resto del mondo, non c'è solo l'uomo che ha scritto della bella musica, c'è l'uomo dove ha scritto questa bella musica, come stava in rapporto col mondo. E questa è una cosa che non ho mai smesso di coltivare, anche perché anche quello è un ambito talmente immenso che ha ancora tantissimo, tantissimo da rivelare. Le racconto un aneddoto. Un giorno vedo qui a Venezia un antiquario di stampe che sta per chiudere, c'è una svendita, insomma, no? E quindi vado dentro a vedere cosa c'è. E trovo un documento che per la storia, che per quello che racconta questa stampa, è molto verosimile che sia una cosa che Verdi ha visto, per come poi ha scritto un'opera. E allora, capisci, ci sono ancora in giro documenti dai quali possiamo trarre tante notizie che ci fanno vedere in maniera diversa, che fanno luce su episodi, su ambiti della vita di Verdi e poi della vita in generale del teatro musicale italiano di quel tempo, non solo di Verdi, che sono ancora lì ad aspettarci, aspettano di essere trovati e ci consentono di fare luce sempre di più su questo immenso, immenso compositore.
Ed infatti si deve proprio a lei, alle sue ricerche, il fatto che nel 93 è stato pubblicato l'unico autografo ad oggi conosciuto di Verdi su un testo di Alessandro Manzoni.
Sì, il pezzo che viene dal coro della morte di Ermengarda, Sparse le frecce morbide. Sì, quello lì è l'unico brano conosciuto, perché lui ha sempre avuto una grande venerazione per Manzoni, ma a parte alcune composizioni giovanili che però sono perdute, non ci sono, questo brano è venuto fuori da una casa d'asta, dal catalogo di una casa d'asta tedesca, è venuto fuori un giorno, hanno pubblicato che mettevano all'asta questo foglio d'album, e quindi ancora c'è tanto da scoprire.
Ecco, per continuare a legare Verdi alla Germania, c'è un aneddoto legato a Verdi Venezia, un giornale tedesco.
Sì, purtroppo è un aneddoto non felice, nel senso che siccome Verdi soffriva molto di gastrite, e questa è la motivazione anche per cui non ha mai fatto dei viaggi transoceanici, perché la nave proprio gli dava fastidio allo stomaco. E allora, una volta, nel 1846, durante le ultime prove dell'Attila, stette così male. E questa della gastrite poi era una cosa che si acuiva ogni volta che arrivava alla fine della composizione di un'opera. Più ci si avvicinava alla prima, si aggiungeva lo stress, e questo gli, si faceva crescere sempre questa gastrite. Una volta questa patologia lo prese così tanto, per cui fu dato per morto. E un giornale tedesco diede incautamente, con troppa, del resto quando i giornali devono andare in stampa, insomma, qualche volta prendono qualche rischio, no? E il giorno dopo tutti credevano in Germania che Verdi fosse morto, invece per fortuna non era vero, si è ripreso, poi si è dovuto riposare un anno dopo quell'attacco di gastrite, ma comunque grazie al cielo è campato altri 50 anni dopo.
Senta, non la voglio trattenere molto, sto per concludere, ma con lei si potrebbe andare avanti onestamente per settimane a parlare di tutto quello che lei conosce, non soltanto della Fenice, di Verdi, ma di tantissime altre cose. Ecco, una curiosità, nelle sue ricerche è riuscito a scoprire se poi Verdi ha iniziato a lavorare o ha cominciato a comporre il King Lear di Shakespeare?
Questo è un bel argomento. Guardi, mettendo insieme quello che ho potuto studiare e anche le testimonianze che ho avuto dalla famiglia, dei discendenti di Verdi, io credo che un inizio del lavoro ci sia stato. Perché, francamente, perché innanzitutto è conservato un libretto al quale lui con Antonio Somma ha lavorato moltissimo. Il libretto c'è ed è completo. La nipote di Verdi adottò una bambina che divenne sua figlia, la Maria Carrara Verdi, che ha avuto, come dire, la cui nipote è morta 15 anni fa. E quando morì questa figlia adottiva di Verdi, questa signora, che io ho conosciuto molto bene, aveva 13 anni e le mi ha raccontato che sua nonna proprio le raccontava che nel 1900, tra la fine del 1900 e l'inizio del 1901, cioè gli ultimi giorni che Verdi ha passato a Sant'Agata, era tutto fare un falò di carte. Cioè lui sapeva perfettamente che i suoi documenti sarebbero stati visti e studiati un giorno, ebbene c'è tanta musica probabilmente e tanti documenti che lui stesso ha deciso che nessuno dovesse vedere. È l'unica maniera che si dovesse possibile per essere soddisfatto in questo proposito, proposito ovviamente non buono per noi, ma era quello appunto di bruciare tutto. Io onestamente non credo che lui non si sia mai messo a lavorare alla musica avendo avuto a disposizione il libretto, onestamente, perché proprio ci ha dedicato molto, ci ha ragionato molto per molto tempo con due librettisti, prima con Cammarano e poi che poi è morto però e non ha fatto in tempo a finire il lavoro, e poi Antonio Somma. Quindi è un lavoro che vediamo che occupa 7-8 anni, se non addirittura 9, attraverso le lettere. E quindi mi riesce difficile pensare che non abbia mai fatto un pensiero musicale che si sia annotato. Ecco. E tenga conto che Verdi poi era uno che esercitava la mano ogni giorno, diceva, con la composizione. Ad esempio la storia dell'Ave Maria sulla scala enigmatica, quella che c'è nei quattro pezzi sacri, quello era un esercizio, un compito di armonia che lui aveva fatto per esercitare se stesso quando aveva già più di 70 anni. Casualmente Giulio Ricordi, passando da casa sua, vede sul tavolo questo foglio di musica e dice: che cos'è questa cosa? Ma oh, niente, dice, un esercizio, così. Se lo tiene e dopo che Verdi è morto ci mette sotto le parole dell'Ave Maria e la pubblica come Ave Maria. Quindi, come dire, credo che la cosa che proprio la signorina Gabriella, la nipote di Verdi, la pronipote di Verdi e nipote della figlia adottiva di Verdi, proprio mi ricordo lo sguardo con cui mi raccontava il racconto che a sua volta aveva avuto da sua nonna di questi falò che il maestro faceva e lui stesso stava lì fuori nel cortile a vigilare che cosa si bruciava e cosa non si bruciava.
Peccato se
questo
è andato
non è scritto
distrutto.
Da nessuna parte.
Sì, chissà, e infatti
questo non
perché...
è scritto da nessuna parte.
Infatti per questo gliel'ho chiesto, perché sapevo che lui aveva in mente di scrivere e di musicare il King Lear. Ecco perché quando ho detto che lei è uno dei maggiori esperti, se non il maggiore esperto di Verdi in Italia, le ho voluto chiedere. Infatti lei ha soddisfatto la mia curiosità. Quindi la ringrazio per la sua disponibilità.
Con grande piacere. Con l'Australia ho amici che vivono lì, ho amici che hanno il doppio passaporto italiano e australiano, ci sono amici artisti, perché insomma Jessica Pratt che vive in Italia è australiana, conosco bene Lyndon Terracini, abbiamo fatto anche una coproduzione anni fa con la Lucia di Lammermoor con Opera Australia, veramente credo che sapere che la musica, la nostra musica, il nostro patrimonio, la nostra letteratura nazionale, dico sempre io, non sono Manzoni e gli altri, ma sono Verdi, Donizetti, Rossini e Puccini. E sapere, come dire, che da qui possiamo mandare dei messaggi e che questo faccia sentire ancora di più la vicinanza dell'Italia, mi riempie veramente il cuore, se possiamo fare questo, quindi sarò disponibile a riparlare con voi quando volete.
Maestro Fortunato Ortombina, è stato un grande piacere averla come ospite, grazie.
Grazie a voi e tanti auguri a tutti voi per una ripresa e un ritorno alla vita normale anche a tutti voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.